mister, don't touch me tomato. Please don't you touch me tomato. Touch me yummy pumpkin potato. For goodness sake, don't touch me tomato.
Into the food.
Touch me this, you touch me that.
Dalla polenta alla paella, dagli arancini ai krapfen, eccovi servito il piatto forte di Radiofonica. Un programma su alimenti, consigli nutrizionali e curiosità sul mondo del cibo. Tutto quello che c'è da sapere su cosa mettete in tavola. Seguiteci tutti i lunedì alle ore 18 su radiofonica.com. Mica avrete le orecchie foderate di prosciutto. Ciao a tutti, state ascoltando Into the Food, un programma podcast marchiato Radiofonica, che intende offrire dei topic di informazione e discussione su temi di alimentazione e nutrizione e il cibo in generale, cercando di rapportarli alla vita quotidiana. Io sono Fabio e vi terrò in compagnia per i prossimi 15 minuti. Ci ritroviamo ad ottobre per una nuova full immersion di tips alimentari by Into the Food. In questa nuova puntata non andremo a parlare di un alimento, bensì di una bevanda, il tè verde. Partiamo da un'introduzione. Tutti i tipi di tè verde, che si distinguono dalle infusioni o dalle tisane, che invece sono appunto infusi di erbe o di fiori, sono fatti dalle foglie di un albero sempreverde, con il nome botanico della Camellia sinensis. Anche se quest'albero può raggiungere 10 metri in natura, le piantagioni di tè, che vengono chiamati giardini, esso è mantenuto come un arbusto, non più di un metro, che viene costantemente potato per incoraggiare la crescita e facilitarne la raccolta. Le piante di tè sono dei vegetali molto adattabili, infatti possono prosperare ad altitudini che vanno dal livello del mare fino ai 2000 metri. I migliori tè, tuttavia, sono non prodotti da piante coltivate a quote ancora più alte, dove le foglie si maturano più lentamente e producono un sapore più ricco. A seconda dell'altitudine, quindi, una nuova pianta di tè può richiedere dai 2 ai 5 anni per essere pronta per la raccolta commerciale, ma una volta produttiva può fornire foglie di tè per quasi un secolo. Tutti i tipi di tè appartengono alla stessa specie della Camellia sinensis, ma le condizioni di crescita locali, come l'altitudine, il clima o il suolo, possono variare. Di conseguenza, foglie della stessa specie possono avere delle caratteristiche diverse. Inoltre, il modo con cui vengono defogliate e processate arricchisce il tè verde di un bouquet ancora più caratteristico, andando quindi a delineare tre tipi predominanti: il verde, il nero e l'oolong. Quali sono le differenze quindi tra il tè verde, il tè nero e l'oolong? Ebbene, il tè verde è il meno trasformato e fornisce tutti i polifenoli più antiossidanti, in particolare una catechina chiamata epigallocatechin 3 gallate, che si ritiene responsabile della maggior parte dei benefici per la salute legati al tè verde. Il tè verde viene fatto sfumando le foglie appena raccolte, rendendole morbide e flessibili, impedendone quindi di fermentare o cambiare colore. Dopo il vapore, le foglie vengono rotolate, poi sparse e sparate, cioè asciugate con aria calda o fritte in un wok, finché non sono nitide. Il tè verde o giallo risulta avere un sapore leggermente astringente, vicino al gusto della foglia fresca. Nella produzione di tè nero, invece, le foglie vengono prima diffuse su appendiabiti ad aria soffiata, che rimuove circa un terzo della loro umidità e li rende morbidi e flessibili. Successivamente, vengono rotolati per rompere le parti delle pareti cellulari, rilasciando i succhi essenziali della fermentazione. Ancora una volta, sono distribuiti e mantenuti sotto un'alta umidità, che ne promuove la fermentazione, la quale trasforma le foglie di un colore rame scuro e sviluppa un sapore autorevole del tè nero. Infine, le foglie vengono sparate, anche in questo caso, producendo un tè nero brunastro, le cui immersioni in acqua calda danno una classica coloratura rossastra-brunastra, con un sapore più forte del tè verde o dell'oolong. I tè oolong, fatti invece di foglie parzialmente fermentate prima di essere licenziato, cade a metà strada tra il tè verde e il tè nero. Esso, infatti, risulta essere un tè marrone verdognolo, il cui sapore, il colore e l'aroma sono più ricchi di quello del tè verde, ma più delicato di quello del tè nero. Facendo un focus sul tè verde in particolare, esso è stato e rimane tutt'oggi il più comune e popolare dei tè verdi provenienti dalla Cina, dove la maggior parte degli storici e dei botanici crede che la pianta di tè abbia avuto origine. Perché focalizzarci quindi sul tè verde in particolare? Forse perché il tè verde cattura non solo il gusto, l'aroma e il colore della primavera, ma effettivamente offre questo prezioso bouquet insieme alla più alta concentrazione di fitonutrienti benefici e alla minima caffeina di tutti i tè. Adesso qualche curiosità sulla storia del tè. Si crede che la pianta del tè, che è forse la bevanda più diffusa al mondo, è stata originata nella terraferma che comprende il Tibet, la Cina occidentale e l'India settentrionale. Secondo un'antica leggenda cinese, l'imperatore cinese Sheng Hung scoprì il tè nel 1737 a.C., quando le foglie di un cespuglio di tè selvatico caddero accidentalmente in una pentola d'acqua che stava bollendo. La prima menzione registrata sul tè appare in un contratto per gli schiavi noti come Tan Hao, scritto da Wang Pao, che non era benché meno il poeta dell'imperatore Huzhang nel 59 a.C. Dal 780 d.C., quando la serie dei tè Lung Yu è stata pubblicata in Cina, la coltivazione e il consumo di tè, il cui nome deriva dalla parola cinese di Amoi Tè, pronunciata Tai, si era sviluppata in una delle arti più caratteristiche. Oggi Cha significa tè in cinese, mentre questa parola si muove verso ovest, verso le lingue medio orientali, dove a volte viene chiamato Chai, come in India. L'India invece attribuisce la scoperta del tè al monaco buddista Siddhartha nel VI secolo. La leggenda fa sì che il principe trasformato in monaco viaggiasse a nord dell'India in Cina per predicare il buddismo, promettendo di meditare senza dormire per 9 anni. Raggiungendo il cantone nel 519 d.C., si stabilì davanti a un muro di meditazione, dove, dopo solo 5 anni, è stato superato dalla sonnolenza. Ispirandosi quindi all'intervento divino, raccolse e masticava le foglie di un albero vicino, scoprendo, nella sua delizia, un grande senso di vigilanza e di benessere. L'albero, le cui proprietà sanitarie gli permettevano di mantenere questo voto, era naturalmente il Sinensis Camellia, le cui foglie e semi furono trasportati da Siddhartha mentre continuava il suo viaggio in Giappone. In Giappone, i monaci buddisti abbracciarono rapidamente il tè, questa bevanda, e, usandolo per stare più attenti durante le proprie meditazioni, crearono un semplice rituale che successivamente si sviluppò nell'alta arte del Chanohu, o la cerimonia del tè giapponese. Dal Giappone, dove il tè era ampiamente coltivato e consumato nel IX secolo d.C., la cultura del tè si diffuse a Giava, nelle Indo orientali olandesi e nelle altre zone tropicali o subtropicali. Nel XVI secolo, i commercianti provenienti dall'Europa, che vennero verso l'estremo oriente, hanno introdotto gli europei a questa deliziosa bevanda asiatica, e successivamente il tè diventò la bevanda nazionale dell'Inghilterra. Detto ciò, andiamo a capire come selezionare e conservare il tè verde. Ebbene, quando è possibile, è meglio chiedere un campione di tè verde preparato prima di essere acquistato. La maggior parte dei tè sfusi di alta qualità produrrà una tinta verde pallida o giallo verde. Per provarne la freschezza, è meglio stringere strettamente una piccola quantità e sentirne l'odore e l'aroma. Il tè più fresco, infatti, avrà un sapore che sarà a metà tra il dolce e l'erboso. Invece, se siamo abituati a comprare le bustine di tè, per provare la freschezza delle foglie di tè, può essere interessante andare a aprire i sacchetti del tè, rimuoverne il tè che vi è all'interno e mettere la borsa vuota del tè all'interno di una tazza, versarne dell'acqua bollente e lasciare tutto ciò per 2-3 minuti, andando ad assaggiare l'acqua calda. Se il risultato rimane uguale di gusto a acqua calda, quindi neutrale, esso vorrà dire che il tè è probabilmente fresco perché non ha rilasciato gli aromi al sacchetto. Mentre se l'acqua del sacchetto risulta avere un gusto di tè o risulta essere colorata come il tè potrebbe essere vecchio perché la carta ne ha assorbito tutto il sapore. I contenitori di vetro di ceramica scuri sono i migliori ed è meglio conservare il tè in un luogo fresco, buio ed asciutto. Il tè conservato in frigorifero è vulnerabile all'umidità e agli odori provenienti da altri alimenti. Inoltre, la condensa dell'acqua che si verifica quando il tè viene posto in un luogo umido può andare a rovinare le foglie. Ora alcuni suggerimenti per preparare il nostro tè verde. Se il tè che consumiamo è sfuso, i grammi necessari per avere una tazza di tè sarà circa dell'ordine di 3 grammi, circa 2 cucchiaini e mezzo. Ovviamente nel fare il tè sciolto, ricordati che un cucchiaino di foglie piccole e dense peserà sostanzialmente di più di un cucchiaino di foglie più grandi. È vero, infatti, che un cucchiaino di foglie piccole, di piccole dimensioni può essere sufficiente per produrre una buona tazza soddisfacente, mentre parecchi cucchiaini di foglie più grandi saranno necessarie per ottenere uno stesso bouquet di aromi e di colori. Se è vero che l'acqua bollente viene utilizzata per il tè nero e l'oolong, il tè verde invece ha bisogno di temperature più basse, nell'ordine dei 79-85 gradi. Quindi, lasciamo che l'acqua raggiunga appena il punto di ebollizione per liberarne l'ossigeno e quindi aspettiamo qualche minuto facendo raffreddare l'acqua prima di versarne il tè. Il tempo di immersione del tè verde varia notevolmente dai tipi di tè. Può partire infatti da 30 secondi fino a prendere 6 o 7 minuti in base alla tipologia del tè verde che stiamo usando. Un altro consiglio per vedere se il tè è di buona qualità è quello di vedere se la foglia va a depositarsi sul fondo una volta che è stemperata nell'acqua calda. Infatti i migliori tè cadono sul fondo, ma comunque può essere una buona idea versare il tè in un piccolo filtro per andare a ritirare tutta la foglia quando il colore e il gusto ci soddisfa, affinché non diventa troppo astringente. Alcuni modi alternativi di godere del tè verde è ad esempio aggiungere alla nostra bevanda dello zenzero e dei limoni tagliati a fettine, successivamente zuccherare con un po' di miele e andare a bere il nostro composto ghiacciato, aggiungendoci appunto dei cubetti di ghiaccio. Alternativamente si può creare una sorta di mix col tè verde, il latte di soia caldo, di vaniglia, e aggiungendo successivamente un po' di cannella, pepe nero, zenzero e menta. Questa combo di spezie viene infatti chiamata masala nella cultura indiana e tantè, e si può trovare in commercio con la denominazione masala chai. Un ultimo accorgimento è il tè verde e la caffeina. È vero infatti che il tè verde contiene caffeina, che è circa la metà di quella che si può trovare in un comune caffè da bar. La quantità di caffeina che finisce nella tazza di tè verde varia a seconda della qualità e della quantità di tè utilizzata e soprattutto della lunghezza del tempo di immersione. Queste regole vengono applicate anche per andare a calcolare la concentrazione di caffeina che si sviluppa in una tazzina di caffè. Comparando il tè nero al tè verde, si è visto come in un grammo di caffeina in un grammo di caffè nero ci possono essere dei 22 e 28 mg di questo composto, mentre il contenuto di caffeina in un grammo di tè verde varia dagli 11 ai 20 mg, riflettendone così una differenza significativa. Per fare una trasposizione col caffè, ecco che ne troviamo circa 40 o 50 mg in una tazzina. In ogni caso, è giusto ricordare che la sicurezza nel consumo di caffeina rimane un tema di grande dibattito nella letteratura di ricerca, e a nostra conoscenza nessuno studio ha mostrato problemi con il consumo di caffeina di meno di 75 mg al giorno. La maggior parte degli studi, infatti, ha mostrato effetti potenzialmente problematici nel consumo di caffeina oltre 200 mg. Inoltre, sembra esserci una significativa differenza nella sensibilità tra una persona ed un'altra. Infine, andiamo a segnalare almeno due componenti benefiche del tè verde, le sue catechine e l'aminoacido L-teanina, che riducono l'impatto della caffeina. Infatti, quando viene prodotto il tè verde, la sua caffeina si combina con le catechine nell'acqua, riducendo l'attività quindi della caffeina rispetto al caffè e al cacao. Inoltre, la L-teanina, che si trova non solo nelle piante di tè ma anche in alcuni funghi, stimola direttamente la produzione di onde alfa al cervello, calmando il corpo e promuovendo quindi uno stato di rilassatezza. Ah, ho parlato veramente troppo. Ormai la bocca è secca ed è meglio andare a bere proprio un bel tè verde. Detto ciò, io vi saluto, spero che la puntata vi sia piaciuta o vi abbia stimolato qualche curiosità. E noi ci rivediamo alla prossima puntata di Into the Food, sempre su Radiofonica. Un bacio belli, a presto.
Please don't you touch me, tomato. Touch me, yummy pumpkin potato. For goodness sake, don't touch me, tomato.